le interviste di Media Enough.
Abbiamo ricevuto un trigger come tanti altri e infatti le persone di turno hanno analizzato la risposta del satellite, hanno mandato la circolare standard che si manda in caso di scoperta di un nuovo gamma ray burst. Nel giro di poche ore è arrivato un secondo trigger. Questo non è normale. I gamma ray burst di solito triggerano una volta, è raro che triggerino due volte, e già questo ha dato il primo indizio che non si trattasse di un gamma ray burst. E infatti immediatamente, guardando la curva di luce, è risultato che, con i primi dati che sono arrivati, è risultato che l'andamento della curva di luce aveva un'attività di flaring costante che non decadeva nel tempo come quella di un gamma ray burst, cioè nel giro di poche ore, e quindi non poteva essere una sorgente di questo tipo. Ma d'altra parte, proprio la forma dei flare, le prime informazioni spettrali di questi picchi di luminosità hanno suggerito che si potesse trattare di un altro tipo di transiente noto che noi studiamo in dettaglio qui a Palermo da diversi anni, un tipo di transiente denominato Supergiant Fast X-ray Transient, che è costituito da un sistema binario contenente una stella di neutroni e una stella che si chiama supergigante, di tipo supergigante, che accresce sulla stella di neutroni, cioè trasferisce materia alla stella di neutroni, e la natura di questo sistema dà pure luogo a esplosioni ricorrenti, molto violente, con aumenti della luminosità che possono essere anche di un fattore 100. E il comportamento di questa sorgente somigliava moltissimo a questo. D'altra parte, ecco, quello che è successo in realtà è che esattamente poco più di 24 ore dopo è arrivata la notizia che invece il telescopio ottico Gemini ha osservato la controparte di questa sorgente rivelata da SWIFT e ha trovato un redshift, cioè ha stabilito che l'oggetto si trovava a distanza cosmologica, e nel momento in cui è stata misurata la distanza è stato ricalcolato, diciamo, il budget energetico della la quantità di energia emessa da questa sorgente, ed è pure risultato chiaro che non poteva trattarsi del tipo di transiente che noi immaginavamo, perché un transiente galattico, questi transienti che noi studiamo sono galattici, non sarebbero visibili da un'altra galassia.
E così, prima ipotesi GRB scartata dopo GRB poche scartata. Ore.
Dopo un'ora praticamente.
Dopo un'ora. Seconda ipotesi
Supergiant scartata dopo un giorno.
Dopo un giorno?
Ma scartata per il redshift, ma scartata comunque sempre dopo un giorno, anche perché il comportamento di variazione della luminosità non aveva per niente la tendenza a diminuire che hanno questo tipo di transienti.
A questo punto la vicenda si è fatta imbarazzante.
Fatta proprio imbarazzante. Infatti abbiamo cominciato con una sequenza di teleconferenze internazionali tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti, proprio per cercare di capire che cosa potesse essere. E le prime persone che hanno cominciato ad avere delle idee utili sono stati appunto i milanesi. L'idea che si trattasse di un buco nero l'abbiamo avuta in molti dalle stime energetiche, però la variabilità era comunque eccessiva per quella di una GN, di un nucleo galattico attivo. E così è nata l'idea che potesse trattarsi, sì, di un buco nero che però inizia la sua attività, e quindi prima non si vedeva, perché un'altra caratteristica dei buchi neri, per quanto variabili, è che sono tutti noti, sono persistenti.
Certo, un'ipotesi avanzata dunque con molta cautela, perché
sì,
non si era mai vista in questa
assolutamente,
fase.
Assolutamente, no. Infatti è stato interpretato proprio come inizio dell'attività di un buco nero supermassivo, perché alla fine hanno segnato la massa dell'ordine di 10 alla 6 masse solari.
Certo, quando parliamo di
tra i nuclei galattici attivi è piccolino, però è molto massivo.
quando diciamo inizio dell'attività indichiamo in questo caso particolare che si è seduto
la
a tavola.
Formazione, ma nell'articolo parliamo della probabile formazione di un getto dovuto alla, come si dice in italiano, disruption, frammentazione di una stella che è arrivata troppo vicino al buco nero e viene distrutta dalla forza mareale dell'attrazione gravitazionale.
Quindi avete continuato a seguirlo con questa suggestiva nuova ipotesi in mente e dopo quanto tempo avete detto è così, ci ha convinto, anche se la prima volta è proprio questo?
Diciamo che ci siamo abbastanza convinti circa ci abbiamo messo circa una ventina di giorni, cioè proprio il tempo di arrivare alla pubblicazione, anche se l'interpretazione che funzionava meglio era questa fin dall'inizio, cioè nel giro di 3-4 giorni l'interpretazione migliore è diventata questa. Diciamo che ci si aspettava, è una cosa che è anche scritta nell'articolo, ci si aspettava di vedere un decadimento su tempi scala lunghi della luminosità che varia come t alla meno 5 terzi. Ora, per avere prova di questo dovevamo aspettare decine di giorni perché appunto era una cosa che si poteva vedere solo nel tempo. E proprio prima di mandare la prima versione dell'articolo a Nature, cioè il giorno di Pasquetta, perché quel giorno l'abbiamo mandata, aspettavamo di vedere se ci fosse veramente questo andamento. E grosso modo c'è. L'indizio di questo comportamento c'è e quello ci ha convinto.
Media INAF, il notiziario online dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.